Non è certo il caso di iniziare dal grande Guglielmo Marconi. Sì, la radio con la R maiuscola l'ha inventata lui. Ma la radio, quella libera, ha avuto soprattutto negli ultimi 30 anni più di una R maiuscola e più di un padre. E quello che ci interessa è rivivere e rileggere, sempre con la R maiuscola e con il senno del poi, la nascita della radio libera ed in particolare la nascita della radio ad Empoli. Non solo come storia di una cittadina di provincia, ma come modulo di sviluppo della radio in Italia, che nella maggior parte dei casi è nata spontaneamente e contemporaneamente nelle varie periferie e città italiane, per rispondere ad esigenze di pura socializzazione tra i giovani, che non avendo a disposizione le nuove tecnologie, né internet, né la Pay TV, né tantomeno la PlayStation, il Game Boy, i Pokémon, Yu-Gi-Oh, insomma come si dice, erano, non dico più stimolati, ma un po' più creativi. Eravamo quattro amici al bar. O meglio, eravamo più di quattro amici e non al bar. E chissà, in quegli anni, nelle varie città e periferie italiane, quanti altri amici al bar stavano pensando, valutando e organizzando lo stesso progetto. Erano i tempi delle stanzine. Oggi le potremmo definire forse happy hour o non so cos'altro. Quindi da ragazzini inesperti, ma con tante idee ed entusiasmo tipico di quell'età, ci incontravamo con un appuntamento fisso il pomeriggio all'Angolo della Scienza e la sera al pattinaggio dell'Unicop oppure al Days Club, che non era il Roxy Bar, ma poco ci mancava. Oh, non confondiamoci. Per sera intendo il pomeriggio, prima di cena, quindi. Detto questo, qualcuno salterà sulla sedia, ma non preoccupatevi, farò nomi e cognomi. Certo, quei nomi e cognomi che ricordo e non me ne vogliate se qualcuno mi sfuggirà. Quindi ripartiamo. Eravamo quattro amici al bar, o forse i figli delle stelle. E in questo contesto, un po' retro anni 70, inizia la nostra storia, o la vostra storia, la storia di tutti coloro che c'erano, la storia di tutti coloro che in tutta Italia hanno vissuto e condiviso la stessa esperienza e provato le stesse emozioni e gli stessi sentimenti. Ma la metà degli anni 70 non è la nostra data di nascita. Anno più, anno meno, in quel periodo avevamo circa 16-17 anni. Insomma, i famosi anni del liceo, i teenagers di oggi, per intenderci. Tra questi giovinotti con la Vespa, che allora era il miglior mezzo di locomozione e soprattutto di identificazione sociale, anche se io, a dire il vero, avevo il Caballero. Motore da cross della Fantic, tipico degli anni 70, e viste le restrizioni economiche, erano proprio mezzi. Oltre al sottoscritto, ma adesso non è il momento di fare nomi, c'erano quelli che sarebbero divenuti poi noti professionisti di zona. In questo contesto social popolare dell'Empoli, al tempo in cui le vetrine iniziavano il loro declino, pur ancora attive, al tempo in cui l'abbigliamento tirava noi ragazzi, non ce la passavamo male. Oltretutto vivevamo in un contesto sociale certamente più chiuso e ancora lontano dai pensieri della globalizzazione, ma a differenza dei sedicenni di oggi, come il mio figliolo, strano a dirci, vivevamo molto più liberi e sicuri. Era il tempo del PG93 a Sovigliana di Vinci, dell'Y di Certaldo, del Cosmos di Castello, della Taverna a Lamporecchio e del Sombrero a San Miniato. A mezzanotte e mezzo iniziava lo sfollamento, tutti a casa! Non per ricordi di guerra, non era la generazione, ma perché a luna di notte tutti a letto, il locale, e chiudeva e si doveva andare via. E questo rigorosamente il sabato sera. Se vogliamo fare i romantici, era il tempo delle prime cotte e delle feste in casa, degli incontri sulle panchine al Parco della Rimembranza. Il pomeriggio d'inverno, dopo la scuola, quasi ogni sera, c'era l'agguato all'Angolo della Scienza, l'angolo alla macelleria del babbo del Bubbola, accanto al bar Leontina. Insomma, lì vicino. E come si intuisce dal nome, era la base organizzativa delle nostre avventure. Non eravamo certo scienziati, ma qualche ideina, come poi si è dimostrato in età più avanzata, e ci sapeva anche noi. E per ideina, non essendo stati in quel periodo attratti dalla politica, dai movimenti giovanili, intendo soprattutto progetti e soluzioni per beccare, si dice ancora così? In quest'arte, tanto per fare nomi, il primo della lista era, e non so se è ancora, Marco Casciagli, in arte Maider, al tempo il gabbiano, non per essere esperto marinaio, ma disputando gare di biciretta, come diceva lui, la biciretta si radeva i peli e si ungeva le gambe, quindi il nome era scontato. Ma se parliamo di gambe, l'altro beccatore teorico era sicuramente Paolo Pampaloni di Prato Vecchio, al secolo Bilinco, dal detto Stinco Bilinco, per lo stinco sottile. I soprannomi non mancavano certamente ed è anche carino ricordarli, tanto per entrare nel clima goliardico di quel tempo sperando di rammentarli tutti. Tra parentesi, non querelatemi, e non ne vale la pena. In questo contesto, con forti legami di amicizia e di solidarietà reciproca, iniziavano, nostro malgrado, a svilupparsi le varie idee, un po' per carattere, un po' per vocazione, ma spinte da quelle doti naturali che in futuro sarebbero diventate le professioni di molti di quei ragazzi. Erano i tempi dei giradischi acquistati alla Coop, perché costavano un po' meno, i tempi delle luci psichedeliche. Il tecnico l'avevamo, ed era Fabio Canfailla. Sì, C1 Test, 1-2, futuro DJ. Aveva un sacco di soprannomi, da Napponio, ed è semplice immaginare il perché, dal naso grosso. A Canfaro, in quanto esperto di illuminazione. Ce ne sono talmente tanti che è impossibile citarli tutti, ma Canfaro è certamente stato uno dei capisaldi per il divertimento del gruppo, da quando iniziò a fare il rappresentante di denti al famoso piatto di minestra. Poi vedremo meglio. Comunque, il buon D si vede dal mattino. Oggi Fabio è responsabile tecnico di Sky. Sempre della serie Il buon dì si vede dal mattino, non mancava neppure l'avvocato, colui che già da ragazzino riusciva a far imbestialire non poco gli altri del gruppo e che da sempre è stato un pozzo di idee. Mi riferisco all'avvocato Gianni Assirelli, giornalista e responsabile ufficio relazioni esterne e stampa dell'Empoli Football Club e mio amico storico, con il quale posso ben dire di aver condiviso la stragrande maggioranza delle esperienze di vita vissuta. Non è certa finita qui. Il gruppo era molto più articolato. Roberto Esposito, detto Robosito, l'esperto non per esperienza ma per l'anagramma del nome. Cesare Falomi, che per mantenere la nostra incolumità fisica e per non finire al CTO, Centro Traumatologico Ortopedico Fiorentino, rimaneva Cesarone. Ogni tanto qualcuno provava ad accennare a frasi satiriche sul Nicchio, la sua contrada senese, ma era poi opportuno che per qualche giorno non si facesse vedere in giro. Anche nel suo caso il buon D si vede dal mattino. Grande appassionato di armi, oggi non fa il carro armato, ma poco ci manca, e svolge l'attività di guardia del corpo. Con Franco e Mario Marmugi, Marco Lazzari e altri con frequentazioni più sporadiche c'ero ovviamente anch'io. Eravamo proprio un bel gruppettino di bravi ragazzi e questa è stata la base storica del gruppo. Dico, eravamo un po' scarcini, quello è vero, ma non eravamo solo uomini e c'erano anche le ragazze, come la Giuseppina, la Maria, la Silvia, la Tania, la Gabbiana, la Cristina, Patrizia, Rita, eccetera, eccetera, eccetera. In questo contesto, a metà degli anni 70, un'idea, e si sa, tira l'altra, tanto per creare un punto di ritrovo, visto che nel Days Club, in realtà, che era il garage del babbo d'Esposito, e non c'entravamo più, decidemmo quindi di spostarci nella mitica via Torricelli numero 1, nel garage della mia nonna Emma, che era un po' più grande e ci si stava anche un po' meglio. All'insegna di Fonzi, wow, degli Happy Days, di Cocciante e di Battisti, che con il cacciavite in mano fa miracoli! Ora detto tra noi, questa la capiranno in tre, ma è bellina in onore del Bilinco, che aveva sempre quel cacciavite in mano, a vita e svita, a vita e svita, a svita e a vita. Dopo lunghi mesi di duro lavoro, per finire tutto, inaugurammo lo Screwdriver Club. C'era il banco da DJ in plexiglass, le luci psichedeliche, le casse al soffitto taroccate e soprattutto la zona traffico, capite, vero? Quella dove andavamo a fare un po' di strusci strusci con le bambine. Ovviamente mai utilizzata. Tutto da fare invidia a Ricky Cunningham. Erano i tempi in cui iniziavamo a suonare e a creare i primi gruppi musicali. Un pomeriggio alla settimana, tutti dal prof Michelini, per imparare la musica e per vedere la nipote del prof, soprattutto, che era discreta bonaccia e mi garbava anche parecchio, quindi bravo il professore, ma la nipote era molto meglio, e per ridere insieme con la canzone Labbria Soprassata, ovviamente di nostra creazione, un capolavoro inespresso. Iniziavamo anche a vedere i primi veri scontri interni tra noi, soprattutto con noi stessi, la ricerca di una dimensione personale, di una identità, ad intravedere i primi progetti per il futuro, a dover valutare e scegliere la nostra reale posizione. Insomma, stavamo diventando grandi e quindi, come ovvio che sia, ci ponevamo tutte quelle domande che il passaggio dall'adolescenza all'età adulta impone. Ma il club andò avanti solo pochi mesi, perché da qui inizia la vera storia della Radio Libera ad Empoli. Soltanto la figli di